Buon lunedì, sono Marta, la voce di Lunedintro. Il libro di oggi anticipa una collaborazione con il festival Il Teatro della Meraviglia, dal 19 al 23 novembre, dove arte e scienza si incontrano. Ascolteremo le parole di un leader indigeno e un ambientalista di fama internazionale che insieme a Chico Mendez ha dato vita all'Alleanza dei Popoli della Foresta, che riunisce le comunità indigene dell'Amazzonia. Iniziamo. Idee per rimandare la fine del mondo. La prima volta che atterrai all'aeroporto di Lisbona, provai una strana sensazione. Per oltre 50 anni avevo evitato di attraversare l'oceano per ragioni affettive e storiche. Credevo di non avere molti argomenti di cui parlare con i portoghesi. Non che fosse così importante, ma lo evitavo. Quando si tennero le celebrazioni per i 500 anni della traversata di Cabral e del suo equipaggio, rifiutai l'invito di andare in Portogallo. Mi dissi, sarà sicuramente la tipica cerimonia del mio angolo di mondo, non voglio proprio andarci. Tuttavia non feci alcuna polemica e pensai, vediamo cosa succederà in futuro. Nel 2017, anno in cui Lisbona fu eletta capitale iberoamericana della cultura, si svolse un ciclo di eventi molto interessante, con spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche e conferenze. Fui invitato di nuovo e questa volta il caro amico Eduardo Viveiros de Castro avrebbe tenuto una conferenza al Teatro Maria Matos dal titolo «Gli involontari della patria». E pensai, l'argomento mi interessa, ci vado anch'io. Il giorno dopo la conferenza di Eduardo ebbi l'occasione di incontrare parecchie persone interessate all'anteprima del documentario Ailton Krenak e O sogno da pedra, Ailton Krenak e il sogno della pietra, diretto da Marco Altberg. Il documentario è un buon modo per introdurre la tematica che intendo trattare. In quale modo, nel corso degli ultimi 2 o 3.000 anni, abbiamo costruito la nostra idea di umanità? Sarà forse che tale idea è alla base di molte delle scelte sbagliate che abbiamo compiuto, giustificando così l'uso della violenza? L'idea che i bianchi europei potessero andarsene a colonizzare il resto del mondo si basava sulla premessa che esistesse una umanità illuminata che doveva andare incontro a una umanità che viveva nell'oscurità, per trascinarla verso quell'incredibile luce. Quella chiamata verso la civilizzazione di altri popoli è sempre stata giustificata dal concetto secondo cui esiste un modo specifico di stare sulla Terra, una certa verità o un concetto di verità che ha guidato molte delle scelte fatte nei vari periodi storici. Ora, all'inizio del XXI secolo, alcune collaborazioni tra pensatori con visioni diverse che hanno origine in diverse culture rendono possibile una critica di tale idea. Siamo davvero un'umanità? Pensiamo alle nostre istituzioni più consolidate, come le università o gli organismi multilaterali sorti nel XX secolo, la Banca Mondiale, l'Organizzazione degli Stati Americani, OAS, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, UNESCO. Quando abbiamo voluto creare una riserva di biosfera in una regione del Brasile, è stato necessario giustificare all'UNESCO perché era importante che il pianeta non fosse divorato dalle miniere. Per quella istituzione è come se fosse sufficiente la manutenzione di alcuni luoghi soltanto, come fossero un campionario gratuito della Terra. Se sopravviveremo, ci contenderemo i pezzi di pianeta rimasti e i nostri nipoti o pronipoti o i nipoti dei nostri pronipoti se ne andranno in giro a vedere com'era la Terra in passato. Queste istituzioni sono state create e mantenute come strutture di tale umanità e noi ne legittimiamo l'esistenza, accettiamo le loro decisioni, che spesso sono disastrose e ci causano perdite importanti, perché sono al servizio dell'umanità che crediamo di essere. I miei viaggi tra le diverse culture e i paesi del mondo mi hanno permesso di valutare le garanzie che si ottengono entrando a far parte di questo club dell'umanità e mi sono ritrovato a pensare: ma perché insistiamo così tanto e così a lungo nel voler appartenere a questo club che, nella maggior parte dei casi, non fa altro che limitare la nostra capacità di inventiva, creazione, esistenza e libertà? Sarà che stiamo ancora mettendo in pratica quella nostra vecchia disposizione alla servitù volontaria? Quando capiremo che gli stati nazionali sono ormai superati e che l'idea obsoleta di tali istituzioni era già in origine fallimentare? E invece continuiamo a cercare un modo di progettarne altre uguali che potrebbero mantenere la nostra coesione come umanità. Come possiamo giustificare il fatto che siamo una umanità se oltre il 70% è del tutto alieno al minimo esercizio dell'essere? La modernizzazione ha cacciato via le persone dalle campagne e dalla foresta per mandarle a vivere nelle favelas o nelle periferie per trasferire manodopera nei centri urbani. Quella gente è stata strappata dalle proprie comunità, dai propri luoghi d'origine e scaraventata nel frullatore a cui si dà il nome di umanità. Se le persone non avessero profondi legami con la propria memoria ancestrale, come quei riferimenti che sostengono la propria identità, impazzirebbero in questo folle mondo di cui facciamo parte. Idee per rimandare la fine del mondo. Il titolo è provocatorio. Mi trovavo nel giardino di casa mia quando mi hanno passato una telefonata dicendo: «È l'Università di Brasilia. Chiedono se vuoi partecipare a un incontro sullo sviluppo sostenibile». L'Università di Brasilia ha un centro per lo sviluppo sostenibile, con un programma di master. L'invito mi ha fatto molto piacere e ho accettato. E così mi hanno detto: deve trovare un titolo per il suo intervento. Ero talmente preso dalle cose che stavo facendo in giardino che ho risposto: idee per rimandare la fine del mondo. La persona al telefono mi ha preso sul serio e ha inserito questo titolo nel programma. Dopo circa 3 mesi mi hanno chiamato. «La conferenza è domani. Ha fatto il biglietto aereo per Brasilia?» «Domani?» «Sì, domani. Deve fare quell'intervento sulle idee per posticipare la fine del mondo». Il giorno dopo pioveva e ho pensato: «Fantastico, non verrà nessuno». Invece, con mia grande sorpresa, l'auditorium era pieno, al che ho chiesto: «Ma questi sono tutti studenti del master?» I miei amici mi hanno risposto: «Ma va, questi sono tutti gli allievi del campus che vogliono saperne di più su questa faccenda del rimandare la fine del mondo». Al che ho risposto: «Anch'io». Incontrare quegli studenti mi ha fatto riflettere sul mito della sostenibilità, inventato dalle multinazionali per giustificare l'attacco, da parte loro, al nostro concetto di natura. Siamo stati a lungo condizionati dalla storia che noi siamo l'umanità. Nel frattempo, abbiamo iniziato ad allontanarci da quell'organismo di cui facciamo parte, la Terra, e abbiamo iniziato a pensare che quella fosse una cosa e noi un'altra. La Terra e l'umanità. Io non riesco a percepire niente che non sia natura. È tutto natura. Il cosmo è natura. Tutto ciò che mi viene in mente è natura. Ho letto la storia di un ricercatore europeo dell'inizio del XX secolo che si trovava negli Stati Uniti e che raggiunse il territorio degli Hopi. Aveva chiesto che qualcuno del villaggio lo aiutasse a incontrare un'anziana alla quale voleva porre delle domande. Quando finalmente andò da lei, la donna era ferma accanto a una roccia. Il ricercatore rimase in attesa, poi disse: «Non parlerà con me, non è vero?» A quel punto il suo intermediario rispose: «Sta parlando con sua sorella, ma è una pietra». E l'uomo disse: «E qual è il problema?» «C'è una montagna rocciosa nella regione in cui il rio Doce è stato invaso dal fango di scarto altamente contaminato della lavorazione dei minerali. Il villaggio Krenak si trova sulla sponda sinistra del fiume e sulla destra c'è una montagna. ho scoperto che quella montagna ha un nome, Taku Krak, e una propria personalità. La mattina presto, dal villaggio, le persone guardano verso di lei per sapere se sarà una bella giornata o se è meglio starsene tranquilli. Quando ha un aspetto del tipo «oggi non sono tanto in vena di chiacchierare», allora stanno tutti sul chi va là. Quando invece si sveglia splendida, bella, tutta agghindata con nuvole chiare che sovrastano la vetta, la gente dice «si può fare festa, danzare, pescare, si può fare quello che si vuole». Proprio come quella signora Opi che parlava con una roccia, sua sorella. Ci sono un sacco di persone che parlano con le montagne. In Ecuador, in Colombia, in alcune regioni delle Ande si possono trovare delle montagne che formano delle coppie. Ci sono madre, padre, figlio, un'intera famiglia di montagne che dà affetto, che si scambia affetto. E le persone che abitano in quelle valli festeggiano le montagne, a cui offrono cibo e regali e ottengono a loro volta dei doni dalle montagne. Come mai però queste storie non ci appassionano? Perché vengono dimenticate o accantonate a favore di narrazioni globalizzanti, superficiali, che vogliono raccontare a tutti la stessa storia? In Kenya, i Maasai si sono scontrati con l'amministrazione coloniale perché gli inglesi volevano trasformare la loro montagna in un parco. Si sono ribellati all'idea banale, comune in molti luoghi, di trasformare un luogo sacro in un parco. Vedo che in genere si inizia con un parco e si finisce con un parcheggio, perché bisogna trovare un posto per tutte le auto che vengono prodotte. È un pessimo uso di ciò che si chiama buon senso. Idee per rimandare la fine del mondo di Ailton Krenak, Aboca Edizioni.
Lunedì intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio, sceglie il romanzo. Elisa Vettori, 2 punti, libreria.